Biella è la città industriale della provincia di Vercelli che abbiamo lasciata in disparte. Nonostante le industrie, mantiene una vernice di vecchio Piemonte. Ha notevoli monumenti e bei dintorni collinari ed alpestri. Per capire che cosa fosse il vecchio Piemonte, il viaggiatore non dovrebbe dimenticare di fermarsi davanti all'Istituto Commerciale Eugenio Bra, abbracciato da un fregio robbiano con festoni di terracotta e da una scritta in cui sono elencate le virtù del commercio. Probità, correttezza, serietà, energia, previdenza, onestà, operosità, costanza, iniziativa, perspicacia, oculatezza, puntualità, carattere, lealtà, prudenza, avvedutezza, sagacia, fermezza. Non lontano da Biella, in una conca graziosa, è il massimo santuario della fascia prealpina, quello d'Oropa, una vera città con le sue belle piazze interne e con ospizi, alberghi, ristoranti, botteghe per le folle dei pellegrini. Tutta la zona è consacrata fino all'alto dei monti. Ed infatti il divieto di presenza ad Oropa alle persone non decentemente vestite è esteso, un cartello lo avverte, all'intera zona da San Fermo al vertice delle montagne della conca oropense. Biella è, come tutti sanno, il principale centro laniero italiano, se si sommano tutte le sue industrie, più di 500, con quasi 70.000 addetti. Aggiungendo l'industria cotoniera, minore, e ricordando che il biellese ha 190.000 abitanti, si vedrà che, malgrado il grosso apporto di immigrati, la grande maggioranza della popolazione vive sull'industria tessile. Intorno alla produzione si raggruppano infatti agenti, commercianti, importatori e esportatori. Questi ultimi, che sono i più legati ai paesi stranieri, formano, a quanto mi si dice, una elite culturale in un piccolo mondo che resta in prevalenza locale e chiuso. L'insieme dell'industria laniera biellese si è dimostrato resistente alla crisi grazie alla celebrità ed eccellenza del prodotto, il 70% del quale è consumato in Italia e per il resto cerca le vie dell'esportazione. Dicevo che questo è un piccolo mondo chiuso, riservato e complesso. Soltanto un piemontese potrebbe andarne a fondo e descriverlo. È un'idea fatta pittoresca che quasi tutti i vecchi di queste famiglie industriali vivessero in modo rustico e non portassero cravatta. Su un industriale vivente si racconta un aneddoto. Aveva mandato suo padre a riposare in un albergo della Riviera Ligure. Il direttore dell'albergo cominciò ad angustiarlo perché, fumando il sigaro, sputava in terra. Finché il vecchio, avvilito, chiese al figlio di tornare a casa perché non lo lasciavano nemmeno sputare. Il figlio comprò l'albergo da un giorno all'altro, piombò sulla riviera, convocò insieme il padre, il direttore ed i suoi giannizzeri. E adesso, disse in piemontese, tu papà sputa e voi altri fuori dei piedi. Lasciando da parte queste leggende da romanzo verista ottocentesco, l'ambiente industriale biellese è vario, benché gli osservatori denuncino in esso il difetto mai abbastanza rimproverato al ceto industriale italiano: l'astensionismo, una intima riluttanza a far diventare politiche l'abilità tecnica e la ricchezza, che perciò si traducono scarsamente in potere. La varietà psicologica è grande. L'industria laniera biellese fu fondata da un Sella e la famiglia Sella, a cui appartenne Quintino, studiosa e colta, rappresenta la vecchia aristocrazia industriale. Vi è un Fila appassionato di arte figurativa moderna e tutta una gamma di tipi più legati alla tradizione. Quando entrai nel cortile dello stabilimento del conte Oreste Rivetti, egli stava scrutando dalla finestra per vedere la faccia di chi voleva introdursi nei fatti suoi. Lo ritrovai pochi istanti più tardi in un curioso salottino, volutamente disadorno e privo di sedie. È questa l'industria biellese che dà lavoro a più operai, 5.000 circa. Niente reclam, perché la reclam non mi piace, cominciò l'industriale. Gli assicurai che il mio scopo non è pubblicitario. Ed allora perché? Occhi da gatto, sopracciglia spinte in su dagli occhiali, con indosso una giacchetta priva di tasche venuta dagli Stati Uniti, il conte Rivetti si lasciò sgelare. Gridò, intanto cadreghe. Ed appena fummo seduti, disse le proprie idee, con i modi del burbero benefico quale si incontra spesso nelle commedie dialettali. Nessuna idea politica generale.
Io non mi sono mai interessato di politica e nessuna idea particolare. Lascio il governo che faccia la politica che crede più opportuno.
Lei, a proposito della crisi, che cosa pensa? Crisi industriale?
Le crisi sono sempre state e sempre ci saranno. Bisogna saperle passare col minor danno possibile sia per l'industria sia per i singoli industriali. La ricetta per superare la crisi al giorno d'oggi io ritengo sia che tutti gli industriali debbono cercare di fare l'esportazione il più possibile. Per poter fare l'esportazione occorre che ciascuno cerchi di attrezzarsi modernizzando i propri impianti, i propri stabilimenti, in modo che i costi siano ridotti il più possibile. Solo in questo modo io ritengo che si possa passare serenamente la crisi. Fortunatamente, per la mia ditta, sinora la crisi non l'ho sentita. Mi sono gettato sull'esportazione e sono riuscito a fare molte esportazioni, benché nell'interno io abbia venduto come gli anni che non c'erano la crisi. È solo con l'esportazione che si può dare un ritmo continuo, veloce all'industria, in modo che con la diminuzione dei prezzi si possa esportare in tutte le parti del mondo.
Ha un particolare concetto lei sulle giornate lavorative?
Ci abbiamo troppo feste. Noi si dovrebbe poter produrre almeno 300 giorni all'anno, invece appena appena lavoriamo 285 giornate. Delle 80 giornate di fermata che non si lavora, 28 sono pagate ugualmente, in più delle 200 lavoro per il contratto nazionale.
Capisco, lei vorrebbe in un certo senso che le feste religiose e nazionali cadessero tutte in domenica.
Io sarei d'avviso che tutte le feste, eccetto forse qualcuna, ma pochissime, dovrebbero cadere tutte in domenica.
Da quanti anni lei ha cominciato a lavorare?
Oh, non mi ricordo più. Tanto di quel tempo che non mi ricordo più. Ecco.
Abbiamo trasmesso Viaggio in Italia di Guido Piovene. Ventiduesima trasmissione, Ivrea e Biella, con la collaborazione dei radiocronisti